come da prassi ogni mercoledì alle 16 torna il momento dell'approfondimento, torna Scanner insieme a Giulio Dini, avvocato,
prassi,
direttore sportivo, osservatore.
Siamo mica
as usual.
Siamo mica alla pubblica amministrazione, c'è la prassi. Ora
anche a me mi piace da morire la formula come da prassi.
Sì, prassi. Pragmatico, cinico.
Sì.
Alla fine di due partite su tre viene fuori questi aggettivi.
Il derby dell'Appennino contro i Felizzinei. Io
certo,
sono legato
Ilariani.
Esatto.
Andiamo avanti. Si potrebbe fare una puntata su questo.
Ah, guarda,
ci sarebbe,
mi piacerebbe
da scompisciarsi veramente. Vabbè.
Detto ciò, è l'abitudine, l'appuntamento imperdibile del mercoledì. Che quest'oggi ci porta su un altro fronte che devo dire, insomma, sembra dare segnali di ripresa. Ultimamente le nostre puntate virano verso il bel tempo, mi sembra. Abbiamo parlato di svariate situazioni che sembrano segnali di positivi, insomma, di ripresa.
A parte le italiane nelle coppe, che poi sul campo perdono, ahimè, anche con club, dobbiamo dire, che hanno fatto l'Europa League, la Conference fino a ieri. Quindi evidentemente anche la competizione snobbata qualcosa di buono produce, se poi si arriva agli ottavi di Champions. Però abbiamo una ripresa perlomeno in termini di numeri del nostro campionato, con un numero superiore di spettatori. E un saldo sempre un pochino migliore, quindi qualche segnale lo abbiamo. Bisogna cercare di consolidare il trend, perché nell'ultima puntata poi abbiamo parlato di quello che avviene in Francia e che è motivo di forte preoccupazione. Però,
l'altro, mi fai aprire giusto una parentesi brevissima, perché proprio al termine della puntata di mercoledì scorso, anche e soprattutto grazie a Pippo Russo che era intervenuto, insomma, uscì la notizia di DAZN che non era disposto più a pagare cifre che avevamo già raccontato, che comunque non erano sufficienti a coprire i problemi nel calcio francese, laddove il Paris Saint-Germain aveva fatto questa sorta di elemosina collettiva.
Il presidente, sì.
Sì, il presidente del Paris Saint-Germain, e insomma, nemmeno a farla apposta, poi uscì questa notizia legata a DAZN che stava un po' chiudendo i rubinetti.
Allora, siccome la DAZN è notoriamente un'azienda in difficoltà, no?
Sì.
Che opera su vari campionati, ha acquisito i diritti di diversi campionati, però se DAZN è un'azienda che minaccia di chiudere le trasmissioni avendo già pagato 400 milioni e basta per tutto il campionato francese, ricordiamoci che noi a DAZN abbiamo dato i diritti per 4 anni, per cui speriamo
5. Possibile.
No, era quattro.
Sì, che comunque insomma, poi era già oltre
i tre. Qualcuno ci può correggere, casomai. Però voglio dire, lì è chiaro che DAZN è entrata con un'offerta. Ora facciamo un flashback: un'offerta postuma, quindi al ribasso. Il campionato era già iniziato, evidentemente non ha avuto grande seguito, e poi quindi non ha raccolto tanti abbonamenti. E poi, come abbiamo detto, in Francia evidentemente più che in Italia, e questo questa è la notizia.
Il pezzo to.
Appunto, esiste una pirateria organizzatissima, addirittura si leggeva che il 50% degli spettatori televisivi di Marsiglia, PSG o viceversa era pirata, insomma, tanta roba.
Detto questo, invece, ricorderete la puntata sul mercato, nella quale raccontavamo di un mercato invernale dove finalmente si tornava a fare le cose in un certo modo.
Bene,
oggi torniamo a parlare di
anche
Serie
quello.
C, dove forse siamo a una ripresa, una rinascita addirittura, termine eccessivo.
Ma allora, la Serie C è sempre stata l'inferno, no, del nostro di questo movimento. E quindi
perché?
È perché abbiamo il paradiso della A, il purgatorio della B, okay, e la C l'inferno, perché veramente soffre di tutti i problemi del movimento calcistico italiano, ce l'ha tutti, okay? È vero che in quanto inferno è anche forse più interessante, ecco,
stavo per dirlo.
E infatti non a caso parliamo della Serie C. Però la sensazione, al di là di quelli che poi saranno gli argomenti che affronteremo cercando di approfondire le ragioni di questa nostra sensazione, è che anche per quello che riguarda la C sia cambiato il trend, no? Cioè, può sembrare banale, ma fino a ieri in Slovenia non ci andavo, in Belgio non ci andavo, in Svezia facevo fatica a prendere calciatori, ora ci vado, li prendo da tutte le parti. Li prendo da tutte le parti, li porto a gennaio, li faccio giocare. Fino all'anno scorso gli facevo fare un rodaggio di almeno 6 mesi. Fino a poco tempo fa non si buttavano giovani o giovanissimi in prima squadra, e adesso il trend è cambiato, anche nelle serie inferiori, per cui si guarda ai giovani con maggior fiducia, ma non perché c'è stato un motivo particolare, perché è cambiato il trend, perché tante cose vanno, ahimè, fuori dai ragionamenti, ma quello che poi è il corso delle cose, si consolida, e poi se non va bene saranno guai a cambiarlo. Però per adesso abbiamo questa, se pensiamo anche alla crescita degli spettatori, siamo stati anni a dire ma gli stadi freddi, sì, piovosi, sì, cosi, che la gente va a pigliare l'acqua, cioè, sì. e quindi era, avevo, purtroppo mi tocca darmi ragione, cosa mi capita spesso, avevo ragione avere delle riserve, dicendo guardate che la passione ti porta allo stadio, ti porta anche sotto l'acqua, se no non è passione, se no ti sei imborghesito, ti piace stare a casa sul divano e fare il tifoso da divano, benissimo, sei l'appassionato da divano, però è un'altra cosa, gli spettacoli si vanno a vedere dal vivo,
certo.
E la partecipazione anche sotto l'acqua, perché chi ci ascolta, perché visto che comunque ci ascoltano in tutta Italia, non è che non hanno un ricordo legato a una trasferta, a una partita dove si sono infangati, si sono bagnati fino al midollo e hanno cantato tutta la partita, magari legando questo ricordo a un bel risultato. Dai, il calcio è questo, il calcio è passione, e noi andiamo avanti in questa direzione. Perderemo, ma con onore.
Disegniamo i contorni dell'universo Serie C. Partiamo dalle problematiche attuali.
Allora, i soldi.
Strano.
Punto, fine della trasmissione.
Solo
sulla
i soldi, ma che però si ripercuotono su tutto.
Ma allora, la Serie C è una categoria che non porta denaro. Cioè, chi decide di prendere una squadra di Serie C sa perfettamente che porterà poca gente allo stadio e conseguentemente porterà pochi sponsor, quindi bisogna che il club sia solido, parecchio solido economicamente, e non è un caso se la Serie C negli anni ci ha abituati, ora ultimamente a qualche mancata iscrizione, ma in precedenza una vera e propria pioggia di fallimenti. E questo ovviamente è il problema principale, legato al fatto che il costo del lavoro in Serie C, anche se questa cosa può piacere poco all'Associazione Italiana Calciatori, è un costo elevatissimo, perché portare a giocare in Serie C un ragazzo che è uscito dalla primavera e che si misura per la prima volta con il campionato, non sai quale sarà,
certo,
la sua resa,
il rendimento.
Comunque ti costa più o meno 30.000 euro lordi, cioè 30.000 euro lordi, considera
all'anno,
all'anno, certo, a stagione. considera il numero di calciatori che deve avere a disposizione o comunque hai sotto contratto,
25
sono tantissimi soldi,
quasi torna al milione,
appunto, poi considera, sì, torna al milione, ma poi ci sono quelli i calciatori che ti fanno la differenza e che comunque in categoria vengono pagati bene o molto bene, certo con le dovute proporzioni rispetto alle altre categorie. Poi ci sono quelli che lo fanno di mestiere, come dico io, cioè quelli di mestiere, il lavoratore di Serie C, cioè quello che fa il calciatore di Serie C, perché è un campionato travaso, se vogliamo, no? Però alcuni, o setaccio, cioè alcuni al setaccio rimangono, insomma, ragionando al contrario, è quelli che vanno via perché non ci stanno, o perché sono più forti, o perché sono da dilettanti, e poi quelli che di mestiere fanno il lavoratore di Serie C. Ma quelli lì comunque tengono famiglia e quindi devono guadagnare, e non guadagnano queste cifre, guadagnano 50,
qualcosina
60,
più, cioè,
mediamente netti, 50-60 netti, non sono proprio pochissimi, ecco, per questa categoria. Quindi il problema è questo, e quindi l'appeal sono le distanze, il seguito essenzialmente, però ci sono anche tanti pregi.
Detto che, quindi, quanto si può guadagnare in Serie C ce l'hai un po' più o meno anticipato, ma allora quali sono i punti di forza?
Ma
della
i pregi,
categoria?
Innanzitutto, che è una categoria che rappresenta il paese, perché abbiamo 60 squadre divise in tre gironi che rappresentano il nord, il centro e il sud, e c'è una distribuzione capillare, quindi laddove io rappresento il movimento calcistico del paese c'è anche una forte identificazione in tanti club. Poi, diciamo, più che nelle categorie superiori, è quasi all'ordine del giorno il confronto tra la realtà minuscola e il club blasonato che ha fatto anche la Serie A per diversi anni. Questo è anche il bello della categoria, quindi grande diffusione, grande identificazione, e poi è una categoria dove si può crescere come calciatori, dove si possono cominciare a vedere giovani che vengono da società professionistiche del massimo campionato, e è un campionato lungo, sempre molto incerto, e quindi ha sicuramente il suo fascino. Cioè, se quello vogliamo dire, è anche un calcio, se vogliamo, più puro,
vero, stavo per dirlo.
Più puro rispetto a quello, certo, a cui siamo abituati.
Ma dicevi che si può diventare calciatori partendo dalla C, questo significa anche che c'è un rapporto tra settore giovanile e Serie C, un rapporto stretto?
Sì, assolutamente sì, è al di là di quella, perché ora siamo anche in una fase in cui le società di C, che a regola non hanno grandissimi settori giovanili, cominciano a pensare di tirar su dal loro settore giovanile qualche ragazzo, perché magari l'anno prima hanno fatto la D e il ragazzo in D ha fatto bene, perché questo è un argomento trasversale, ma comunque la riforma dello sport porterà a questo punto, salvo colpi di coda, ennesimo colpo di coda, allo svincolo di tanti giocatori, sì. Quindi si può supporre che alla fine della stagione dalle società professionistiche di serie A potranno uscire anche calciatori che non hanno contratto, un under 18 a cui non viene proposto un apprendistato, salvo poi vedere se c'è il diritto unilaterale del club, ma in questo momento sembrerebbe che sia stato dichiarato decaduto. E quindi un club di C può avere anche interesse a prendere un ragazzo di 18 anni e che comunque si è formato a Firenze, a Bologna, a Roma, e per farlo aggregarlo alla prima squadra e buttarlo dentro quando è il momento. Quindi sicuramente
c'è un legame stretto,
e c'è un legame, ma anche perché la prassi che ti piace tanto,
sì,
è che qui c'è, sì, la prassi è il campionato di Serie C fino a poco tempo fa era la destinazione naturale di tantissimi ragazzi che uscivano dalle primavere.
Sì.
Ora è cambiato un po' il trend, perché prima andavano anche in D qualcuno, ma qualcuno ancora va in D,
ma un calciatore
che esce da una primavera e va in D vuol dire che la salita è dura. Però prima andavano in C, perché in C poi anche se i nostri ragazzi sono abituati a leggersi sui siti,
sì,
quando sono ancora under 19, under 20 e a pensare di essere dei calciatori. Ora magari il nostro ospite ci ascolta, così poi affrontiamo con lui anche questo argomento, però poi quando si misurano con la realtà di una prima squadra di Serie C la distanza è piuttosto forte, quindi non tutti riescono a tenere botta, e tra quelli che riescono a tenere botta solo una parte riesce a distinguersi e magari a mostrare delle qualità che possono essere anche superiori rispetto alla categoria.
Allora, primo interlocutore di questa nostra ora insieme, lo ringraziamo per essere con noi, il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi. Direttore, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio
Francesco,
grazie dell'invito.
No, è un piacere fare una chiacchierata con te, Francesco, perché poi a noi la categoria sta davvero tanto tanto a cuore, così come siamo attenti a quelli che possono essere i segnali di ripresa. Ma tu che sei a Piancastagnaio,
cioè,
e che quindi
in provincia di Siena,
ti misuri, tanto per fare un esempio, con realtà come il Pescara, l'Arezzo, in realtà importanti, il Carpi, ora non mi ricordo la classifica, dall'alto, c'è l'Entella, insomma, accidenti, quindi sono piazze importanti che hanno squadre blasonate che hanno un bacino anche importante, che sono città. Possiamo dire, Francesco, che la Pianese è la sintesi di ciò che funziona in C nonostante le difficoltà. Ora, senza fare i modesti, è un'affermazione corretta la mia, perché ovviamente si parte da delle risorse davvero diverse, diciamo così, rispetto alle piazze che ho nominato.
Sì, la Lega Pro, la Serie C, questo qua, si passa da realtà molto blasonate a dei piccoli paesi di come Piancastagnaio di 3.900 abitanti, e dove c'è tutto, dai, il calcio italiano, no? della Lega Pro. E da noi si fa calcio con le idee, con le poche risorse, anche se abbiamo una proprietà molto importante, che però fanno il passo in base al momento un po' in generale che sta vivendo l'Italia, l'economia al di là del calcio, però è la fotocopia che si può lavorare bene con serenità, con tanta dedizione, e togliersi anche qualche soddisfazione come in questo momento stiamo facendo, che siamo in questo girone molto difficile, siamo sesti.
È una bella soddisfazione. Ma è la dimostrazione, non lo dico per piaggeria, che come ha detto Francesco, con le idee si può anche ottenere risultati, no? Anche perché se la salvezza non è matematica, Francesco, correggimi, insomma, non dovremmo essere lontani, quindi questo era l'obiettivo primario, no? della società.
Sì, non è, l'obiettivo è quello di mantenere la categoria. Ora mancano ancora 11 giornate, e penso che la matematica ancora è presto per capire soprattutto sotto quanti punti faranno, però guardando poi i campionati passati a 43 punti, 44, 42, dipende un po', si mantiene la categoria.
Va bene, voi ne avete 41.
Siamo 41.
Ecco, quindi lo dico per chi ci ascolta. Senti, quanto arriva ai club dai diritti televisivi? Perché quello lì è un aiutino che è arrivato, oppure no? Pensi che il fatto che si vedano tutte le partite in televisione possa essere stato di aiuto al movimento e poi vi porta qualche soldo, anche se immagino poco, ma qualcosa vi porterà?
Allora, sicuramente con l'avvento di Marani la Serie C ha trovato dei benefici. Sicuramente oggi tanti spettatori, posso immaginare che ci sono tanti giovani tutta Italia, quindi parenti, nonni, amici si collegano, sì, certo, a Sky, a Now e
agenti
tutto, no? Certo. Perché adesso magari anche nei detti lavori qualche volta invece di prendere la macchina ci mettiamo davanti alla televisione,
ma certo,
cosa, però
confessa
la possibilità di vedere tutto, quindi sicuramente ha dato grande visibilità ed è un piacere comunque anche per le società, per i propri sponsor, per dare la possibilità di allargare un po'
il bacino,
la richiesta, l'offerta di pacchetti che si possono offrire anche ai sponsor, alle città, perché sicuramente è bello in questo momento secondo me fare la Serie C, now come è stato adesso.
Sì, no, lo dico perché leggo, poi non so per quale cifra sono stati assegnati, comunque il prezzo base era di 4 milioni e 8 a stagione, 4 milioni e 8 per l'intera categoria, capisci che sono veramente,
sì,
sono veramente
60 in tutto,
sono veramente spiccioli, certo. però questo permette di portare visibilità a tutte le realtà.
Sì, visibilità a tutto il movimento e a tutto il brand, e comunque dai, adesso c'erano delle scadenze federali come sicuramente tutti sapete, che erano il 16 di febbraio e sono arrivati anche una tranche di diritti TV, non so, parlavo inizio anno che potevano essere diritti TV sugli 80, 90 mila euro, 100 a club, però questo è ancora da quantificare quando sarà un po' alla fine del campionato.
Francesco, con i giovani come vi comportate? Qual è la vostra politica sui giovani?
Ma noi come da club neopromosse comunque deve fare la Lega Pro con le dovute proporzioni, usiamo gli 8 valorizzati che comunque abbiamo la possibilità di prendere tra Serie A e Serie B, e poi noi giochiamo costantemente con 4 giovani, ultimamente anche le ultime partite abbiamo anche utilizzato 5 giovani, ma non per obbligo da parte della società, ma perché comunque avendo tanti ragazzi in rosa nell'arco del campionato crescono e si meritano anche il posto a titolare, magari rispetto a qualcuno che non è più giovane. Però penso che è giusto a Biancastagnaio, come in tante realtà, lavorare con i giovani, perché deve essere un po' il serbatoio del calcio italiano, perché sennò veramente poi ci lamentiamo soltanto di non far giocare i ragazzi. Quindi noi abbiamo 2004, 2003, 2002, qualche 2005 in rosa, che al momento ha trovato poco spazio, però giochiamo fissi con 4 ragazzi.
E questo porta contributi?
Sì, i valorizzati portano contributi, adesso stati Serie A e Serie B, riportano valorizzazioni complete degli ingaggi dei ragazzi.
Francesco, ma sponsor e biglietteria, che sostegno effettivo possono avere in questa categoria? Ora abbiamo detto un po' degli sponsor che con la televisione possono avere
certo,
uno stimolo in più.
Mentre sì, se poi non vado errato giocate in un impianto da 1500 posti, giusto?
Sì, noi giochiamo in un impianto da 1500 posti, poi come abbiamo detto prima sicuramente in delle città anche Sky per le società può trarre più benefici, più opportunità. Noi essendo un piccolo paesino viviamo con tanti sponsor, sì, del paese, ma anche con tanti sponsor che recupera la società, perché avendo Stosa Cucine con i propri fornitori tutti riescono a fare un bel budget di sponsorizzazioni, ma sempre grazie, diciamo, alla Stosa. E per quanto riguarda
la biglietteria,
i botteghini, diciamo, abbiamo fatto 3 o 4 partite piene, ma poi parliamo di noi quest'anno abbiamo intorno ai 1000 spettatori tutte le domeniche.
Non è poco però, eh?
No, è tanto, se andiamo a vedere il nostro girone forse non sono tanti perché come avevo detto prima ci sono delle realtà
grandi,
importanti, però se andiamo a fare il paragone anche col girone A siamo meglio, ma poi c'è tanto entusiasmo, poi con il Perugia, con la Ternana abbiamo fatto
la SPAL
tutto esaurito, capito, perché sono venuti, quindi dai, per il momento si stanno divertendo anche i nostri tifosi che ringraziamo, che sono sempre vicini e ci sostengono, e si stanno anche loro togliendo le soddisfazioni in giro per l'Italia, però diciamo che per tenere una squadra in Lega Pro ci vorrebbe penso che anche tante altre realtà non possono soltanto con i diritti TV e con la biglietteria sostenere.
No, c'è dubbio, però poi sai, le piazze hanno anche i loro contro, non solo i grandi piazze, insomma, hanno anche una pressione che a volte può essere meno sana. Ti faccio una domanda, però io probabilmente dovrò interromperti per una piccola pausa e magari vediamo dove ci fermiamo. Si parla di salary cap, vabbè, salary cap in C, mi sembra che per la Pianese sia un problema che non esiste quello del salary cap.
Sì, salary cap, c'è domande, ci sono dei requisiti che adesso si vorrà nella prossima stagione fare una prova per poi renderla obbligatoria nella stagione 26-27 se non sbaglio.
Quindi vicina però.
Sì, e cos'è che, cioè, non è che c'è un salary cap sui calciatori che comunque per la richiesta che è stata fatta alta sono abbastanza alti, quindi per la Pianese influirebbero poco, e poi c'è quello collettivo che però potrebbe influire, perché lì non è che è una cifra che è uguale per tutti, va in base anche al fatturato, quindi se una squadra, una società ha un fatturato, come dicevamo prima, di sponsorizzazione, di biglietteria, di merchandising più alto,
si può permettere una cifra e un'altra meno,
spendere più rispetto a un'altra, quindi diciamo che è sempre, c'è un'arma a doppio taglio, perché se domani il presidente della Pianese vuole spendere tanti soldi per provare a vincere, non potrebbe spenderli, a meno che poi non vengano fatti. Si parla di sanzioni se uno va sopra il salary cap.
Ho capito.
Dovrebbe alzare il fatturato.
È un po' tutto da definire. Sì.
Francesco, proseguiamo fra 2 minuti. Rimani con noi?
Vai.
Grazie.
Scanner.
Seconda parte del nostro appuntamento di Scanner, quest'oggi dedicato alla Serie C, in compagnia di Francesco Cangi, direttore sportivo della Pianese. Ci eravamo fermati sul fronte del salary cap. Ripartiamo sulla figura del calciatore, direi, che
sì,
si costruisce in Serie C.
A un tecnico come il direttore, come dire, possiamo chiedere che calciatore si costruisce dalla C. Allora, lasciamo perdere quelli che ho chiamato lavoratori della categoria, no? Cioè quelli che poi per i quali la C diventa la dimensione abituale. Però volendo pensare magari a una prospettiva di crescita, che calciatore viene dalla C e cosa impara in categoria?
Se pensiamo come quando è iniziata un po' la trasmissione, sentivo dei ragazzi che arrivano comunque dai settori giovanili, no? Io penso che la Serie C, per quelli che comunque vengono dal settore giovanile, è un bel campo di prova, perché comunque passano da ambienti dove sono stati coccolati, dove sentono l'odore della prima squadra, perché comunque tra Serie A e Serie B si parla di squadre importanti, poi vengono catapultati per la prima volta in ambienti di Lega Pro dove si deve cercare di sbagliare il meno possibile, dove si può da qualche parte come a Biancastagnale avere il tempo di sbagliare, cresce, da altre parti no, e quindi vengono un po' anche segnati i percorsi di questi ragazzi che hanno grande attitudine al lavoro, hanno delle grandi qualità perché ormai sono stati per 10 anni, per 6, per 5 dentro settori giovanili importanti di prima fascia. E poi la Serie C è un campionato importante dove iniziano un po' a mettere in mostra le loro qualità per vedere che tipo di carriera possono fare. Alcuni ce la fanno e altri, vuoi per le scelte, vuoi per la poca pazienza, vuoi perché sono un po' ritardatari, si possono uscire alla distanza oppure perdersi.
È un po' come uscire di famiglia e andare a fare il servizio militare.
Sì, l'unica cosa è che il servizio militare no, fa un anno, 13 mesi, poi si torna alla routine. Qui se uno vuole provare a fare il calciatore deve iniziare un po' a costruirsi il suo percorso che può durare quei 15 anni come tutti si aspettano, ma non è facile. Poi ci sono in uno spogliatoio ci sono tante teste, in ogni ambiente fare il calciatore non è facile, non è sempre soltanto colpa del calciatore ma anche dell'ambiente, sono ambienti che favoriscono certi ragazzi, certi meccanismi, non è facile, lavoriamo comunque con gli uomini, con i ragazzi e no, io penso che il calcio non è facile.
Non è una scienza esatta.
Sì, se... non è come comprare un macchinario e premere un bottone.
Certo.
Che fa i suoi 100 pezzi in un'ora.
Ci sono anche tanti stranieri, ora non tantissimi, ma insomma ci sono stranieri che poi siamo abituati a sentire o comunque a considerare il problema, no, del nostro calcio, il problema della nazionale. Ecco, nella categoria gli stranieri, che contributo possono dare o danno effettivamente?
Allora, gli stranieri ci sono perché se andiamo a vedere le primavere sono piene di ragazzi comunque stranieri e quando arrivano in Lega Pro la problematica su questi ragazzi che sono anche forti e ottimi giocatori e che comunque chi vuole lavorare con il minutaggio, con recuperare qualche soldo dalla Lega non vengono considerati nel minutaggio, nel minutaggio delle partite o addirittura nelle valorizzazioni, perché tutto va in base al minutaggio che ti porta il ragazzo la domenica, quindi i stranieri ci sono nelle primavere, in Lega Pro fanno un pochino più fatica, però ci sono tanti ragazzi bravi, sì. C'è sicuramente da trovare il giusto meccanismo per poterli usare e integrare anche in Lega Pro, perché anche questi qui oramai fanno parte del nostro circuito.
Certo, un'ultima domanda, poi ti liberiamo. Tre gironi da 20, pensi che questo sia l'unico format possibile, visto in passato quando le cose andavano meno bene si era pensato a tanti piccoli gironcini, insomma abbiamo avuto anche le dimissioni del presidente. Qual è la tua idea sul format della categoria?
Ma io nasco da quando c'erano le 100 squadre che erano 60 di C2 e 40 di C, ora siamo arrivati a 60, se andiamo a vedere i campionati europei siamo rispetto alla Spagna, all'Inghilterra siamo la nazione che ha più squadre professionistiche, no? Siamo a 100. Si parla tanto di queste riforme, ma toccherebbe trovare il giusto mix, perché poi si ha sempre a che fare con le tifoserie, con le piazze, con la passione, piccole realtà come quella dove sono io adesso, Biancastagnale, che però sogna, vive di emozioni, vive la grande passione del presidente. E quindi dai, va sicuramente per migliorarle, per far sì che non ci siano problematiche come quello del Taranto, della Turris o altre realtà, trovate il giusto mix, però va lasciata la possibilità anche a piccole realtà come la Pianese di poter
partecipare,
certo. Partecipare
e sopravvivere
grazie alla passione e la genuinità e l'ambiente positivo che ci sono, perché il calcio vive anche di queste realtà che sono genuine.
Direttore, grazie mille e in bocca al lupo, buon proseguimento.
Crepi il lupo e grazie a voi dell'invito.
Ciao Francesco, un piacere, ciao. Grazie ancora.
Piacere mio, ciao.
Grazie ancora. Una pianese che vedevo, insomma, si tiene stretto un sesto posto. Importante, assolutamente, guarda, importante in un girone.
Guarda, insomma, gli altri club.
Voglio dire, no. Dietro, lo dicevamo nel break, si lasciano Rimini, Ascoli, Carpi, Perugia, Lucchese, Spal, il Milan futuro che è l'Under 23 rossonera. E quindi evidentemente stanno facendo un gran lavoro. Sono a 6 punti dal Pescara. Ecco,
che si sta parlando di un paese, quanto, ha detto, di 3.800 persone. C'è. Ecco, immaginate voi.
Per un impianto da 1.500.
Che hanno una media di 1.000. Sì, una cosa quasi il 25% della popolazione praticamente va allo stadio. No, vabbè, ci sono anche i tifosi della squadra ospite, e ovviamente una società così ha bisogno di contare anche sulla biglietteria, certo, anche degli ospiti.
E dal girone B ci spostiamo al girone C, anche in questo caso la posizione è assolutamente positiva. Girone C che vede il Giuliano al 7° posto con la bellezza di 40 punti e noi ringraziamo il direttore generale Domenico Fracchiolla per essere in diretta con noi. Grazie. Direttore,
buonasera. Grazie a voi.
Grazie.
Buonasera a voi, grazie mille.
Grazie, un piacere, grazie a te Domenico. Tra l'altro il Giuliano è uno di quei club che è rinomato, possiamo dire, anche per la valorizzazione dei giovani. Direi che è una politica che vi sta particolarmente a cuore.
Sì, no, certo, la nostra politica è quella, è una politica che poi io anche nelle mie antecedenti esperienze ho sempre fatto, di lavorare con i giovani e puntare sui ragazzi emergenti. E secondo me lavorare con i giovani è molto complicato, si parla sempre di aumentare nelle squadre l'apporto con i giovani, ma i giovani hanno bisogno di un aiuto continuo, hanno bisogno di essere supportati, rappresentano un investimento per il club e non deve essere visto come un risparmio. Quindi la mia politica è un po' a livello mentale è diversa, quindi prendi un giovane, lo devi aiutare, lo devi far crescere. Insomma, negli anni qualche giovane sono avuto la fortuna di farlo crescere, di lanciarlo, perché si fa un lavoro con loro.
E hai anticipato un po' una domanda che ti farò comunque più tardi, però apri il tema. Si presenta anche come controverso, se vogliamo, quello di un maggior spazio ai giovani, ma ci torniamo più avanti. E si parlava anche di diritti televisivi, no? Che comunque ho visto sono stati assegnati anche per un ulteriore triennio. E che significato ha per la categoria questa novità? Perché comunque è vero che si sta andando avanti, se non sbaglio, da un paio d'anni, 2 o 3 anni, ma insomma adesso mi pare che si sia consolidata questa cosa.
A noi dà tanta visibilità, perché comunque c'è la visibilità sia dal punto di vista del marketing, ma poi pensando all'operatività del calcio, la visibilità dei giocatori, perché dà la possibilità di essere visti in tutta Italia. Quindi è molto importante per noi dare visibilità al nostro prodotto. Parliamoci chiaro, oggi se non si lavora di plusvalenze, non si fa un lavoro serio dal punto di vista tecnico, le società non si possono mantenere, perché i ricavi che non sono, quindi che non sono direttamente sportivi, quindi pensiamo ai ricavi commerciali o di diritti televisivi in Serie C, non bastano a coprire quelli che sono i costi di un campionato, anche fatto a risparmio. Perciò la visibilità che ti può dare una piattaforma come quella di Sky è troppo importante e serve, secondo me, principalmente a valorizzare il prodotto dei propri giocatori.
E magari anche a invogliare qualche sponsor che gli piace l'idea,
sì,
di essere...
Un po' si lavora un po' sul locale, quindi sì. Sky ha un valore relativo, noi lavoriamo molto sul locale, quindi ha un valore secondo me relativo. Più secondo me è un discorso tecnico, mettere in mostra quello che hai.
Direttore, ma il presidente Marani, che comunque sembra considerato dal movimento come un innovatore, comunque come una figura che ha messo il piede un po' sull'acceleratore cercando di portare fuori il movimento dalla crisi, parla di una categoria in crescita, conoscendolo e non essendo Marani un politico, devo,
se lo dice,
devo pensare che dica il vero. Che cosa ha funzionato in questo periodo?
Ma lui ha spinto molto su una riforma culturale, perché per me la riforma Zola, più che un lavoro sulla valorizzazione dei giovani nel settore giovanile, è un movimento culturale di far conoscere quello che è il movimento e far apprezzare, valorizzare anche realtà che hanno puntato sui giovani. Penso al Cesena lo scorso anno, che ha vinto con i giovani nel settore giovanile. Chiaramente questi esempi positivi, se pubblicizzati, come sta facendo benissimo Matteo Marani, diventano un esempio virtuoso per tutti gli altri, quindi creano cultura, creano informazione. E secondo me in questo mondo, perché è un mondo di Serie C molto dispersivo, avendo tre gironi di 60, con 60 squadre in totale, è un movimento molto molto dispersivo, molto eterogeneo. Ci sono realtà importanti che hanno budget da Serie B, ci sono realtà che medie, ci sono realtà che fanno fatica a pagare gli stipendi, quindi è un campionato che va a tre velocità e lui sta cercando di aiutare a crescere, a formarsi, perché secondo me, come in tutte le cose, la formazione è la base. Il mondo del calcio è un mondo sempre sui generis a livello culturale e c'è un po' di tutto, quindi secondo me fare una politica ampia e creare un vero e proprio movimento culturale che parte dai giovani per creare informazione, secondo me è la grande innovazione di Marani.
Hai parlato di riforma Zola, però.
Sì, la riforma Zola è quella riforma,
quella precedente.
È questa qua di Marani, non è questa di Marani.
Sì,
okay.
Sì.
Perché Zola entra come vicepresidente di Marani.
Ecco, vicepresidente vicario, e che cosa si prevede di fare, diciamo, grazie al...
un incentivo maggiorato, quindi un incremento su quella che è la distribuzione della legge Melandri per chi fa giocare i giovani del settore giovanile. Quindi è un incentivo a lavorare sui settori giovanili. Poi è normale che se parliamo di realtà, vedi Taranto, vedi Turris, che fanno fatica a pagare gli stipendi, diventa difficile investire sui giovani del settore giovanile. Sono più agevolate realtà importanti come l'anno scorso Cesena, quest'anno il Benevento, che chiaramente ha la forza di poter investire sul settore giovanile. Però l'importante è creare informazione e creare cultura, far capire che solo attraverso i giovani si può creare delle risorse, soprattutto poi anche delle plusvalenze. Quindi quello secondo me è la grande obiettivo di Marani, che credo che per far crescere un movimento bisogna fare cultura e la cultura bisogna di parte dall'informazione.
Ho letto, quindi, addirittura Marani di incentivi quadruplicati non mi ricordo a partire da quale stagione anche la, forse è un imperativo di avere 8 giovani formati nel proprio settore giovanile.
Sì, quella è una lista, c'è un'altra lista.
Nella lista,
la lista 23, ci sono poi 8 del settore giovanile. Sì,
sono tanti 8 in CIE.
Sì, sono tanti, però e se non metti delle regole poi nessuno le adempie. Quindi
le rispetta.
Bisogna iniziare da qualche parte.
Però ecco, e qui nasce il confronto, no? All'esordio del tuo intervento hai detto sì, giovani benissimo, sono la linfa del nostro movimento, però far crescere un giovane non è facile. E con questa trend che poi porterà sempre più giovani nelle squadre, pensi che il lavoro, al di là del fatto che magari potrà produrre della qualità, sarà più difficile o no?
Secondo me è molto più difficile per lavorare con i giovani, perché chiaramente parli di persone che sono in via di formazione, quindi devi aiutarle, le devi dare la spalla, le devi porgere la spalla per farli crescere. Ragionare, lavorare con giocatori già formati è indubbiamente più semplice, perché sai qual è il target del giocatore che prendi, sai quali limiti e quali sono le potenzialità. Invece di un giovane, è un giovane tutto da scoprire, perché può crescere tanto, oppure un giovane che pensi che sia promettente non riesce a rispettare quelle che sono le attese. Quindi lavorare con un giovane è molto molto più complesso. Ecco perché rifacendomi alla riforma Zola, ci vuole cultura, ci vuole informazione. Secondo me se cresciamo tutti quanti si può lavorare bene sui giovani, altrimenti c'è la corsa a acquistare i giocatori che costano di più e poi dopo 2-3 anni falliscono le società, perché negli ultimi 20 anni sono fallite tantissime società, ormai è un'ecatombe. Ogni scadenza federale ci sono squadre con le penalizzazioni, sembra più una colonnina del meteo che una classifica, quella del Girone C quest'anno, quindi veramente secondo me bisogna fare un profondo ragionamento su tutto.
Però io qualche perplessità ce l'ho e ti dico qual è la mia idea, cioè portando tanti giovani in categoria la domanda è: sono sicuro che aumenterò il livello della categoria? Cioè, portandone così tanti e dovendone formare tanti attraverso il loro impiego, la categoria che fine fa? Cioè,
cresce qualitativamente.
E poi non è che mi diventa di fatto una categoria under 23 che poi è distante anni luce da quelle superiori? Ho fatto un po' una domanda birbante, però è lecito farsi qualche dubbio.
Bisogna lavorare, bisogna andare sui campi, bisogna fare scouting, bisogna avere occhio, bisogna girare. Lavorare sui giovani è far giocare un giovane in prima squadra e dargli fiducia, dargli continuità, bisogna avere delle basi solide, quindi bisogna seguirli, capire, conoscere tutto. Secondo me solo attraverso la conoscenza si può sbagliare meno. È chiaro che è il margine di errore. E questa sicuramente conseguenza che potrebbe verificarsi, è quella di abbassare il livello, sicuramente può essere una dei rischi. Però secondo me va la competenza di uno staff tecnico, la competenza di uno staff dirigenziale. Secondo me solo attraverso la competenza si può far sì che si mantengano dei livelli alti di standard di classifica di giocatori e si lavora con i giovani. Poi bisogna stare anche i giovani, bisogna stare dietro anche dal punto di vista dell'alimentazione, dal punto di vista anche dell'istruzione,
certo,
perché comunque molti ragazzi abbandonano presto gli studi e quindi dal punto di vista cognitivo non sono ragazzi in grado di poter reggere a quelle che sono le sollecitazioni,
certo,
tecnico. Sono tante dinamiche.
No, ma insomma, sì.
Purtroppo è più che un lavoro, è una missione. Secondo me pochi in Italia riescono a fare questo lavoro. E soprattutto al sud è più complicato perché ci sono meno settori giovanili di livello, al nord è più semplice perché ci sono tanti settori giovanili importanti e essendo stato a Lecco prima, c'è la Lombardia, da quando hanno 11 anni giocano i ragazzi tra di loro delle squadre professioniste, quindi ci sono Inter Milan in tutte le categorie e comunque giocare un derby anche a 11 anni è un discorso diverso. Quando ho fatto il responsabile giovanile al Bari con le squadre di 10-11 anni giocavamo contro le scuole calcio e quindi l'allenti tantissimo la formazione, quindi poi ogni regione ha le sue dinamiche, il calcio non è uguale dappertutto, per esempio ora sono in Campania e i ragazzi campani ce ne sono tantissimi ma nessuno gioca in Campania, giocano tutti in altre società perché a 13-14 anni vengono prelevati e portati fuori e quindi ci sono nell'Inter, nel Milan, i campani sono in tutte le grandi settori giovanili d'Italia, sono giocatori campani. E quindi per me è abbastanza facile perché io li riporto a casa e gli do la possibilità di stare in prima squadra, quindi per me lavorare in Campania è stata una delle mie sollecitazioni perché sono venuto qui soprattutto perché mi interessava capire le dinamiche di una regione che secondo me ha dei potenziali talenti ed è molto interessante, molto diversa dalla Lombardia dove, ripeto, in Lombardia si lavora bene, quindi tu peschi dall'Inter, peschi dal Milan, peschi dall'Atalanta, dal Como, dal Monza e io mi sono divertito succhiando ed ero al centro perché all'Ecco in un'ora arrivavo dappertutto, ero al centro delle grandi manovre. Qui invece Campania il livello è basso, ma di campani importanti sono in tutte le altre squadre. Vedere il Napoli settore giovanile, con tutto il rispetto, non c'è pochissimo. Invece vai a vedere una marea di napoletani che giocano in tutte le squadre professionistiche,
certo,
e ti diverti. È chiaro che uno scouting che costa tempo perché devi andare in giro, informarti, vedere, capire, convincere il ragazzo. Però secondo me se facciamo questo lavoro come stiamo iniziando a fare ci possiamo divertire e fare calcio serio, anche perché un ragazzo che è uscito dalla campagna, è stato 4-5 anni fuori, si è formato in una certa maniera, secondo me ha acquisito anche uno storico diverso rispetto a quello di rimanere nel suo territorio.
Direttore, il salary cap può darsi, può portare qualche
beneficio,
come dire, beneficio a questa, alla categoria o no? Serve davvero?
Secondo me serve, bisogna capire come lo vogliamo impostare, perché ci possono essere anche delle storture, e secondo me se lo facciamo tutti quanti in una certa maniera, anche in base a quelle che sono le potenzialità, perché l'obiettivo è spingere i dirigenti a spendere i soldi che hanno, non a spendere di più e a creare debito. Quello deve essere l'obiettivo, secondo me. Perché le società falliscono perché si creano dei debiti provenienti dall'area tecnica, perché il 70% di un bilancio di un club è fatto dagli stipendi dei giocatori. Se falliscono perché si spendono di più nei giocatori rispetto a quello che si incassa. È abbastanza semplice come situazione, come specifica. Quindi bisogna, se il salary cap può portare la gente a essere un po' più parsimoniosa, secondo me è importante. Io ho 41 anni, secondo me bisogna, tutti quanti i dirigenti giovani devono ragionare di sistema, altrimenti diventa un problema, perché a 41 anni, a 40 anni pensi che questo lavoro possa essere il tuo per i prossimi 30 anni. Quindi se non ragioni di sistema, non dai delle idee intelligenti per quello che può essere il miglioramento di tutti, diventa problematico. Come io sono convinto anche che le seconde squadre siano importanti, perché innanzitutto sono club che sono esigibili, sono club che sicuramente iniziano il campionato e lo finiscono. In più tolgono tanti giovani dal mercato, perché chiaramente non, già tre squadre tolgono 90 giovani che non vanno più in prestito nelle altre squadre, quindi porta i club a fare scouting, andare a cercare giocatori in altre categorie, e secondo me sono importanti. In più, ribadisco, non falsano i campionati, perché oggi è oggettivo che il girone C con Taranto in Turris è falsato.
Un'ultima domanda al volo, hai parlato di cultura, mi sembra il presidente abbia, come dire, sottolineato la necessità di recuperare la tecnica di base e la fantasia. Ora, recuperare la fantasia lo trovo difficile, però a cosa si riferisce esattamente Marani quando parla di questi due recuperi?
Ma si riferisce a tornare un po' a quello che è il calcio di prima, e quindi cercare anche di migliorare il valore tecnico del singolo giocatore, perché solo attraverso questo si può crescere tanto. Penso che il presidente Marani sia una delle persone che bisogna seguire, perché è una delle poche persone che dà degli input positivi nel mondo del calcio. Poi è chiaro che lui viene da un altro mondo, e quindi molto spesso si fa fatica a entrare nelle dinamiche proprie del calcio, però è molto simile a livello culturale e formativo alla mia persona, quindi a me piacciono persone che danno delle idee venendo da
altri mondi.
Da altri mondi, sì.
Grazie mille al direttore.
Grazie, sempre un piacere.
Grazie ancora,
abbraccio.
Domenico,
grazie,
alla prossima.
Grazie,
ciao.
Grazie, direttore generale del Giuliano, Domenico Fracchiolla. Ripeto, anche in questo caso, settimo posto, girone C di Serie C. Noi siamo praticamente in chiusura. Io però ti volevo girare, perché so
io
che
non
ti
capivo,
farà piacere.
Mi facevi questi segnali.
E poi, assolutamente,
fumo.
Anzi, devi essere tu l'ambasciatore, perché ci sono dei complimenti non per te. Ma per Anna, che in occasione di home scouting, mi sembra un po' di tempo fa, io non c'ero, venne in studio a parlare di scouting e di futuri talenti, fece il nome per un vice Ken, che è quello dell'irlandese Troy Parrott della Z Alkmaar, e Stefano quindi voleva farle i complimenti, perché evidentemente lo ha visionato. Stefano è uno dei nostri ascoltatori.
Tra l'altro, Stefano,
informati.
La Z ha eliminato o comunque ha vinto la partita del diciamo del playoff, ha bastonato duramente, mi pare, un club molto più blasonato, e Parrott mi pare abbia segnato, ecco.
Forse per quello che Stefano,
ma guarda, guardavo ieri Zolis, perché abbiamo parlato anche di Zolis, che aveva giocato nel Norwich, tornava al Düsseldorf che lo aveva riscattato, e poi è stato venduto al club Bruges, e ieri è stato una spina nel fianco dell'Atalanta. Grazie Stefano, rappresenterò, come si dice.
Noi ci fermiamo qui, ricordandovi ovviamente come sempre ritrovate questa puntata nei nostri podcast su Spotify un lunedì dalle 18:30 su TMV Radio, come da prassi.
Vai,
torniamo
mercoledì
prossimo.
Vai, all'unisono. Ciao. Ciao.